giornata, di questo ciclo di lezioni. Questa sera diamo prima la parola a Mara.
Grazie a tutti. Sono molto emozionata perché questo tempio per me è speciale. Questo tempio che mio padre non ha visto realizzato, ma che sapeva che sarebbe stato realizzato, e perché qui le persone, ogni persona per me è importante, perché fa parte della mia infanzia, della mia vita, e qui ci è nella mia famiglia e le mie amiche. E quindi questa sera mi avete riempito di gioia, e sono sicura che anche sarebbe molto contento. Grazie.
Allora, la lezione di questa sera è dedicata ad Angelo Chaim Di Castro, e anche l'anniversario di Bakur Andrea Novelli. E c'è una richiesta? Ah, e dopo, giusto. E dopo, alla fine della lezione, ci sarà un Mishe Barak per un'altra, rifarsi le mani di un'altra persona. Allora, questa sera... Sì, adesso, allora, stasera abbiamo l'onore di avere l'ingegnere Lella Nambe, che tutti voi conoscete, che era Colombo, nonché lo zio di Angelo,
lo cugino di Angelo.
Cugino zio?
Cugino.
Quindi diamo la parola prima all'ingegnere.
Angelo era per me un amico, oltre che essere il cugino più piccolo. E noi ci incontravamo abbastanza spesso, parlavamo di qualunque cosa avvenisse, quali erano i problemi, si parlava anche di cose che presentavano una certa difficoltà, cioè alcuni problemi di vita. No, però il ricordo più bello è quello di quando Angelo veniva a pranzo a casa nostra il sabato, e poi dopo il pranzo ci mettevamo a studiare un po' di Torah, a studiarla con le nostre possibilità, sia Angelo che io. Angelo non era un componente di Torah, come non lo sono io, no, però quello che facevamo era di prendere spunto dalla parasha della settimana e guardare una frase, andare a prendere una frase e cercare di capire da quella frase i vari significati che la Torah voleva intendere. E così proprio in ricordo di questo, devo dire che il sabato passato si è letta la parasha di Emor. Che cosa saremmo andati a guardare, Angelo e io, con la parasha di Emor? Con la parasha di Emor vengono dette queste frasi, molto probabilmente ci saremmo soffermati su queste frasi, come io adesso questa sera cerco di soffermarmi. C'è scritto nella parasha: conterete per voi, a cominciare dal giorno successivo a quello di astensione dal lavoro, che sarebbe poi il primo giorno di Pesach, cioè dal giorno in cui porterete l'omer dell'agitazione, 7 settimane complete. Allora, in questa frase ci sta scritto che conterete i giorni che vanno dal primo giorno dopo Pesach al giorno prima di Shavuot. Sono 7 settimane, cioè 49 giorni. Perché devono essere contati questi 49 giorni? Questa è la domanda che appunto ci saremmo fatti. Perché devono essere contati questi 49 giorni? Va bene, la risposta più semplice è che devono essere contati perché subito dopo la liberazione noi aspettiamo che ci venga data la Torah sul Monte Sinai. Quindi dal Torah su Monte Sinai ci viene data il 6 di Sivan, il giorno di Shavuot, va bene, e ci viene data nel senso che si udirono i comandamenti detti direttamente dalla voce di Dio. Comunque su questo punto ci soffermeremo dopo. Allora, ecco, ritorniamo al discorso di conterete 7 settimane e ogni giorno. cioè da noi tutte le sere, dalla prima sera dopo Shavuot alla sera prima di Pesach, recitiamo: benedetto tu sia, Signore Dio nostro, Re del mondo, che ci hai santificato con i tuoi precetti, ci hai ordinato di contare l'Omer. Ma che cos'è quest'Omer? L'Omer che cos'è? Allora, l'Omer ha due significati. Il primo significato è covone, covone insieme di orze di spigo, di spighe di orzo, va bene? Covone insieme di spighe di orzo. E il significato Omer è una misura, un volume, che è pari a 4 litri. Allora, in questa frase, conterete per voi, a cominciare dal giorno successivo, dal giorno in cui porterete l'Omer. Cioè vuol dire che quando c'era il santuario, veniva fatta questa cerimonia dell'Omer nel santuario. E in che cosa consisteva questa cerimonia? C'è scritto sempre nella Torah, prima, sempre in questa parasha, prima di conterete, c'è scritto: parla ai figli di Israele, di loro, quando sarete arrivati alla terra che io sto per darvi e ne mieterete i prodotti del campo, porterete l'Omer, la primizia della vostra mietitura, al sacerdote, e questi agiterà l'Omer davanti al Signore. Quindi ci dobbiamo fermare su queste due parole: portare l'Omer al santuario e agitare l'Omer. Questi sono i due significati che vengono qui puntualizzati. Oh, scrive il Rabba Adolfo Locci, il quale, tra parentesi, mi ha pregato di considerarlo presente in questo Limud. Scrive Rav, si è raccomandato di Amara che mi consideri presente. Allora, scrive Rav Adolfo Locci: quando esisteva il santuario, alla fine del primo giorno di Pesach, si potevano mietere le prime spighe di orzo del nuovo prodotto. E la notte tra il 15 e il 16, cioè Pesach è il 15 di Nissan, tra il 15 e il 16 si abbrustoliva l'orzo, si macinava per trasformarlo in farina, che alla fine veniva setacciata, e la mattina seguente, cioè il giorno dopo di Pesach, la mattina seguente la farina veniva portata al sacerdote nella misura di un omer, cioè di un decimo di efa. Quindi chi andava a raccogliere le spighe? Per la raccolta delle spighe, cioè di questo fascio di spighe, il Beddin mandava alcuni incaricati che falciavano l'orzo che si trovava più vicino al Bet HaMikdash e di notte lo portavano al Bet HaMikdash, toglievano i chicchi dalle spighe, abbustolivano questo orzo e dopodiché questo orzo veniva macinato. Se ne prendeva una porzione di un volume di 4 litri, ecco quindi il significato anche di Omer, che vuol dire misura di 4 litri, se ne prendeva una misura di 4 litri e si portava al sacerdote, il quale sacerdote la impastava con olio e olibano e ne faceva quindi una pasta. Dopodiché la metteva su un vassoio e la agitava, cioè che vuol dire? Il rito qui, il rabbè naturalmente spiegherebbe molto meglio di me, ma io non lo spiego per niente e quindi faccio prima. Cioè il sacerdote agitava, cioè faceva una... o per ogni sacrificio si dice il sacerdote agitava, cioè agitava, muoveva questo vassoio avanti, indietro, in alto e in basso, e questa era, diciamo, l'offerta che veniva fatta. Perché? Perché immediatamente dopo prendeva un pugno di questa pasta, la bruciava sull'altare e in questa maniera si pregava il Signore Dio di far maturare bene tutto l'orzo e il grano. Dopodiché il resto della pasta veniva cotta e veniva mangiata dai sacerdoti. Questa è tutta quanta la storia che noi avremmo guardato, Angelo e io, cioè andare a cercare un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, alla fine saremmo forse arrivati a spiegarci qualche cosa. Si dice che Shavuot ricordi il giorno della Torah, il dono della Torah, il Matan Torah, per cui in quel giorno ai piedi del monte Sinai tutto il popolo sentì la voce favolosa di Dio che enunciava i 10 comandamenti e Mosè era anche lui in mezzo al popolo. Dice il testo, sul far del mattino vi furono tuoni, lampi, una nuvola pesante sul monte, un suono molto forte di shofar. Il popolo si fermò ai piedi del monte. Il monte era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. La montagna si scuoteva violentemente, il suono dello shofar andava sempre più rafforzandosi. Mosè parlava ai piedi del monte e il Signore gli rispondeva con voce fragorosa. Il Signore pronunciò tutte queste parole dicendo così, io sono il Signore Dio tuo che ti fece uscire dalla terra d'Egitto e seguono i 4 comandamenti. Per concludere voglio soltanto dire che non è corretto dire che Shavuot ricorda il giorno in cui furono date le tavole della legge. Shavuot ricorda il giorno in cui il popolo, e Mosè stava in mezzo al popolo, udì la voce di Dio. Perché? Perché le tavole della legge furono date a Mosè 41 giorni dopo e il giorno che poi Mosè le spezzò, che corrisponde al 17 di Tammuz, e Mosè scese dal monte Sinai poi con le seconde tavole dopo altri 83 giorni, e cioè il giorno del 10 di Tisri, che è il giorno di Kippur. Questa è una storia dell'Omer e di come appunto delle parole che sono state riportate in questa parasha.
Se non nel periodo dell'Omer, mai più di lasciare, sarebbe più giusto. Allora, passiamo invece adesso all'intervento di Rav Colombo che ci parlerà della Kedusha del Bet HaKnesset.
Ho scritto delle regole di comportamento al Bet HaKnesset. Vorrei fermarmi magari proprio non su tutte le regole, magari le regole principali. Queste regole le ho tradotte dal libro Kitzuri al-Kut Yosef. Al-Kut Yosef, uno dei grandi libri di Halakha che è stato scritto da Rav Ovadia Yosef, che presumo sia noto a tutti, rabbino capo sefardita di Israele, probabilmente il più grande rabbino sefardita del 1900, mancato un paio di anni fa. Rav Ovadia Yosef ha scritto, tra le varie cose, ha scritto anche le regole su come ci si comporta al Bet HaKnesset. Ora, perché credo sia importante? Perché noi non ci sappiamo comportare al Bet HaKnesset. Quando dico noi, non voglio assolutamente farvi una lezione partendo dall'alto, ma in realtà ognuno di noi si dovrebbe mettere all'interno di questo problema. Noi non sappiamo come ci si comporta all'interno di un Bet HaKnesset e io credo che dovremmo una volta per tutte imparare ed insegnare agli altri come si sta all'interno di un Bet HaKnesset. Credo che questa sia una lezione di Mussar che dobbiamo assolutamente imparare perché ci stiamo avvicinando alla festa di Shavuot e se vogliamo accogliere la Torah come si deve, io credo che la persona dovrebbe anche pensare un attimino forse a degli errori che commette costantemente perché non siamo abituati a comportarci al Bet HaKnesset, siamo convinti che al Bet HaKnesset si debba stare bene, siamo convinti che al Bet HaKnesset si debba stare allegri, che il Bet HaKnesset debba essere un posto piacevole e non ci rendiamo conto che molto spesso questa immagine che noi abbiamo del Bet HaKnesset fa diventare il Bet HaKnesset una succursale del salotto di casa nostra, ma che non è in realtà il vero Bet HaKnesset così come è inteso dalla Torah, dal Tanakh, dai maestri, dal Talmud, dallo Shulchan Aruch. Io ho visto che c'è qui uno dei miei alunni di scuola con i quali abbiamo studiato insieme tutte le regole di comportamento dello Shulchan Aruch. Lo Shulchan Aruch si è scritto nel 1500 questo testo che io adesso pian piano vi leggo, anche se ripeto non tutto, è stato scritto qualche anno fa, è stato un attimino uno Shulchan Aruch rimodernato perché i tempi sono cambiati e le difficoltà di rapporto con il Tempio sono in qualche modo cresciute. Adesso vediamo un pochino. Innanzitutto vorrei partire, visto che noi ricordiamo una persona che è scomparsa, ho sentito due persone che sono scomparse, partiamo da una Mishnah, la Mishnah che abbiamo letto questo Shabbat, dei Pirkei Avot, la Mishnah che abbiamo letto è proprio il terzo capitolo di Pirkei Avot che abbiamo letto questo Shabbat, Rabbi Dosa, chi ben Archinas, figlio di Archinas Omer, dice: ci sono quattro cose che fanno uscire l'uomo dal mondo. Ora non sappiamo cosa significa uscire dal mondo, vuol dire tante cose, una di queste cose vuol dire che ti fanno uscire proprio dal mondo ebraico. Quali sono le quattro cose che in qualche modo ti fanno uscire da quello che è l'emblema, l'esempio della tradizione ebraica? La prima cosa mi dice Shenash el Shachrit, la persona che dorme troppo la mattina. Chi dorme troppo la mattina è una persona pigra, la pigrizia è la fonte di mille averot. Una persona che è pigra, una persona a cui piace dormire, vuol dire che è una persona che in realtà deve rendersi conto che come mai, per quale motivo io quando devo andare allo stadio arrivo in orario, quando devo andare al Beta Kenes posso arrivare anche mezz'ora dopo, e che significa che nella mia testa il rapporto con lo stadio è sicuramente più coinvolgente, più bello e più mitzvah che il recarmi al Beta Kenes. Quindi Rabbi Dosa, la prima cosa che dice è: una persona che dorme troppo il mattino vuol dire che una persona che è pigro, e la pigrizia è la dimostrazione, in realtà è lo specchio del tuo rapporto con la cosa che tu in qualche modo affronti con pigrizia. Vegliain senza orare, chi beve il vino a pranzo, bere troppo vino, perché a pranzo? Perché il pranzo è la metà della giornata, e nel momento in cui tu bevi troppo a pranzo, tutto il resto della giornata in qualche modo la tua testa va da un'altra parte. Vesichata yeladim, e qui entriamo nel sichata yeladim, significa... un modo molto semplice, sono mille, ripeto, guardate, questo libro qui che io ho qua è solamente il commento al capitolo di Pirkei Avot che stiamo leggendo, quindi ci sono centinaia di commenti che io vorrei portare, non voglio portare commenti, voglio leggere solamente la semplicità. Sihata Yeladim significa una persona che parla come un bambino, è la battutina, la costante battuta, è la costante barzelletta, e ridere, ridere, ridere. Si fatta gli alladini, poi alla fine quando una persona si abitua a non affrontare le cose in modo serio, poi alla fine quando si abitua a fare una battuta ogni 13 minuti, poi alla fine non riuscirà ad affrontare più nulla di serio, perché la serietà è una forma di abitudine. Nel momento in cui tu ti abitui alla non serietà, poi alla fine ti abitui a non affrontare seriamente assolutamente nessuna cosa. Quindi si chata yeladim, si cerchi di non essere eternamente bambini nella vita, ogni tanto bisogna saper crescere. E lui continua: vi shiva batek nesiot shename arez, e andare a pregare in un tempio dove la gente si comporta con ignoranza. Cioè significa andare in un Beta Knesset senza sapere come si deve veramente comportare e che cos'è un Beta Knesset. Questo è quello che sono le quattro cose che fanno uscire l'uomo dal mondo. Sulla base di questa Mishnah, adesso cominciamo a leggere, le halachot, siccome si comporta realmente in un Beta Knesset. La prima halakha che riporta Rav Ovadia Yosef è così: i Batea Knesset e i Batea Midrash, cioè i posti dove si prega, Beta Knesset, e i posti dove si studia, sono definiti piccoli santuari, in quanto è insegnato nel Talmud, il Talmud riporta un versetto del libro di Yeshaya: sarò per voi in un piccolo santuario. Cioè vuol dire che Akadosh Baruch Hu aveva già preventivato che un giorno il Beit HaMikdash sarebbe stato distrutto. e al posto del Betamigdash sarebbero nati il Batea Kneset. Allora, Yeheskel, che è il profeta da cui è tratta questa frase, dice così: io in sogno ho sentito a Kadosh Baruch Hu che mi diceva questa frase: io sarò per voi un giorno in un piccolo santuario. Vuol dire che dove noi ci troviamo adesso? In un piccolo Betamigdash. E dice Rav Ovadia Yosef che per piccolo santuario si intende un Beta Knesset, oppure un Beta Midrash dove si studia Torah. Talmud Megillah 29a. Si deve fare molta attenzione a conferire a questi luoghi il dovuto rispetto, tenendoli puliti e in ordine, e comportandosi in essi con onore e soggezione. In questi sacri luoghi ci deve essere un Ner Tamid, un lume sempre acceso, in segno di deferenza. Perché? Perché nel Beta Midrash c'era sempre un lume acceso. Quindi se il Beta Knesset è in qualche modo una sorta di Beta Midrash, poi parleremo anche del telefonino del Beta Knesset, allora, visto che nel...
telefonino di Mitzvah.
Poi vedremo anche questo. Il Beta Knesset, essendo un piccolo Beta Midrash, perché nel Beta Midrash ci deve essere un lume sempre acceso al Beta Knesset, no? Il lume che tu devi tenere sempre acceso al Beta Knesset deve ricordare che tutte le volte che tu entri in un tempio è come se tu in qualche modo entrassi un'altra volta nel Beta Midrash. Mi fermo solamente un attimino per riportare un commento fassidico, che secondo me è molto bello, che è scritto nel Talmud, che arriverà il giorno in cui, quando arriverà il Mashiach, Kadosh Baruch Hu prenderà tutti i Batea Knesset sparsi nel mondo e prenderà il muro del Beta Knesset, che secondo il Chachamim significa che non è possibile prendere tutti i Batea Knesset, ma di ogni Beta Knesset si porterà un mattone a Gerusalemme e con i mattoni di tutti i Batea Knesset del mondo sarà ricostruito il Beta Midrash. Il che significa praticamente? Significa che noi ci troviamo in realtà all'interno di un posto che un giorno servirà, non sappiamo quale mattone di questo Beta Knesset, se non sappiamo quale mattone, tutti i mattoni sono uguali, vuol dire che noi ci troviamo in qualche modo in un posto che potenzialmente un giorno servirà per la costruzione del Beta Midrash. Allora, purtroppo non mi posso dilungare, ma soltanto per una cosa che a me ha colpito molto, il Gaon di Vilna. Un giorno chiesero al Gaon di Vilna se era possibile prendere un teatro per Yom Kippur, perché gli ebrei erano talmente tanti che non entravano più al Beta Knesset, e chiesero al Gaon di Vilna se c'era la possibilità di affittare un teatro per poter pregare all'interno del teatro del Yom Kippur. Il Gaon di Vilna disse: assolutamente vietato alla Halakha andare a pregare nel teatro, perché nelle pietre rimane il comportamento delle persone che si trovano all'interno del palazzo di pietra. Se noi andiamo a pregare in un teatro, le pietre di quel palazzo hanno contenute in sé il senso della teatralità, il teatro, e noi dobbiamo andare in un Beta Knesset e non in un teatro. Per questo motivo, dice il Gaon di Vilna, si faccia molta attenzione a come ci si comporta in un Beta Knesset, perché in realtà quando arriverà il Mashiach noi porteremo una pietra, e le pietre di ogni Beta Knesset sono in realtà rivestite con il comportamento delle persone che si trovano all'interno del tempio stesso. Voi capite che cosa ha detto? Io non lo so, però se l'ha detto il Gaon di Vilna, io ci credo. In un Bet Akenese, regola numero 2, non vi preoccupate, ci sono 48 re, 44 re, non me ne leggo tutte. Allora, in un Bet Akenese o in un Bet Amidrash non si può ridere, non ci si comporta con mancanza di serietà. E per quelli che in questi luoghi usano ghignare, ottenere un contegno frivolo, è detto: chi vi ha mai chiesto di entrare, o voi che calpestate i miei atri? Viene riportato il versetto di Yeshaya, altro profeta, il quale dice al popolo ebraico: perché dovete venire voi nel Beit HaMikdash e comportarvi nel modo in cui vi comportate, ridendo, scherzando, facendo battute all'interno del Beit HaMikdash? La moglie di Yosef riporta l'opinione del Talmud e dice: se all'interno del Bet HaMikdash non si può ridere, scherzare o ghignare, non lo si può fare neppure dentro un Bet HaKnesset, non durante la tefillah. E attenzione, durante la tefillah è ovvio che ci debba essere un comportamento. Significa che il tempio è vuoto, io entro con un'altra persona e all'interno del tempio gli racconto una cosa che la fa ghignare. Ma non è durante la tefillah, non importa, dentro il tempio tu devi renderti conto che non puoi tenere questo tipo di comportamento. Continua Rav Ovadia Yosef: è vietato dunque parlare di cose futili in un Bet HaKnesset, ed è un dovere fare molta, molta attenzione affinché ciò non accada, in quanto questo cattivo comportamento è diventato per molti cosa ormai lecita. Pertanto, coloro che hanno il sacro compito di preservare la santità di questi luoghi, i rabbanim, i gabbaim, devono ammonire il pubblico con calma e chiedere con pazienza di prestare attenzione affinché tutto questo non succeda. Il sacro libro dello Zohar insiste molto sulla punizione destinata a chi parla di cose mondane in un Bet HaKnesset, al punto da affermare che costoro sono rifiutati da Dio. Cioè, Kadosh Baruch Hu allontana da sé l'anima delle persone che usavano i Bet HaKnesset per chiacchierare, per ridere, per scherzare. Il Bet HaKnesset dice: non si può fare tutto questo. Regola numero 3: in un Bet HaKnesset non si può mangiare, o bere, o passeggiare. Però durante una lezione di Torah è permesso distribuire i presenti del tè o del caffè in modo che tutti siano ben svegli. Poi vedremo dopo che è assolutamente vietato dormire in un Bet HaKnesset. Pensate che secondo lo Shla HaKadosh, Rav Horowitz, diceva che al Bet HaKnesset è preferibile che i rabbanim non facciano berashot, perché quando il Rav comincia a fare le lasciate, sempre un paio che vanno giù col sonno, e nel Bet HaKnesset non si può dormire, e quindi i rabbanim sono siua di dvar vera, o di fnei verbo di termishon. Quindi bisogna fare molta attenzione che la gente non può dormire al Bet HaKnesset. Andiamo avanti. In un Bet HaKnesset non si può mangiare, bere o passeggiare, però durante una lezione di Torah è permesso distribuire i presenti del tè o del caffè, in modo che tutti siano ben svegli e possano seguire con attenzione le parole del rabbino. Si può consumare al Bet HaKnesset una seudah felishit. Dove si fa qua la seudah felishit? Non è fuori del tempio, quindi. Okay. È fuori. Il terzo passo sabbatico, ma solo se durante il banchetto si pronunciano anche parole di Torah. È permesso allestire in un Bet HaKnesset un pranzo. So che avete mai fatto un pranzo qua, quando sono venute le famiglie Purim, eccetera, eccetera. Dice, è permesso allestire in un Bet HaKnesset un pranzo, anche se abbondante e continuo, in onore di un precetto. Perciò, coloro che usano fare un pasto in un Bet HaKnesset per la conclusione di un trattato talmudico, o in occasione di una circoncisione, o per un'altra mitzvah, possono appoggiarsi sull'opinione di maestri che lo permettono. Anche in questo caso, però, non si beva una quantità eccessiva di vino e liquore, e si mantenga un comportamento adatto alla santità del posto, in modo da non arrivare allo scherzo, al riso eccessivo o alla mancanza di serietà. Ciò non sia mai. Soprattutto bisogna prestare attenzione a non entrare in un tempio con abiti inadatti, e a mantenere sempre un'assoluta divisione tra uomini e donne. Qui già siamo fregati. Quello che sto dicendo, allora ormai nell'usanza comune siamo tutti molto moderni. Un Rav Ovadia Yosef, che devo dire che molti dei rabbanim che sono stati miei rabbanim, mai farebbero una lezione di Torah in un Bet HaKnesset dove il pubblico maschile e il pubblico femminile sono fusi, sono mescolati tra di loro. All'interno del Bet HaKnesset, secondo l'opinione più comune, ci deve essere sempre una separazione tra il pubblico maschile e il pubblico femminile, non solamente durante Tefillah, ma deve essere una suddivisione anche durante le lezioni di Torah, per esempio. E poi vedremo che non solo durante le lezioni di Torah. Continua la roba di Yosef e dice così: Regola numero 6. È ovviamente vietato fumare in un Beta Knesset, anche se ci sono due tende che ricoprono l'Aron HaKodesh, l'Aron contenente la pergamena della Torah, una all'interno e una all'esterno. Però a chi studia Torah in un Beta Knesset e ha l'assoluta necessità di accendersi una sigaretta, è concesso fumare, ma solo nel corso dello studio. Così pure è permesso agli studenti delle scuole rabbiniche fumare in un Beta Midrash, a condizione che i direttori delle scuole lo permettano e che il fumo non causi fastidio ai presenti. Quanto ora detto è legato solo alla norma riguardante la santità di un luogo sacro. È però doveroso dire che al giorno d'oggi è bene vietare di fumare anche per un altro motivo. Questa era un'opinione di Rabbi Maria Yosef, il quale diceva che secondo lui la mitzvah della Torah è vietato fumare. Perché lui dice, ossia per il fatto che molti medici hanno stabilito che il fumo costituisce un vero pericolo per la salute di chi fuma, eppure di quelli che sono a costui vicini. Pertanto si può dire che sia proibito fumare dalla norma ebraica, in quanto la stessa Torah dice, fate molta attenzione alle vostre persone. Però se uno vuole fumare, al tempio non si può fumare, è permesso fumare se nell'aula di là, quando Rav Gadi sta facendo lezione di Talmud, se uno vuole fumare e non ce la fa a stare senza sigaretta, lì può fumare, al Beta Knesset chiaramente no. Di norma, passo alla regola numero 9, poi queste regole diventeranno un libretto che io farò distribuire in tutti i Batea Knesset in modo che ci siano le regole generali, va bene? Quindi per adesso io le leggo soltanto. Regola numero 9. Di norma non vi è alcun divieto organizzare matrimoni in un Beta Knesset, matrimoni al Tempio Grande. Però i grandi maestri che vivono nella diaspora ritengono che sia preferibile evitare di sposarsi al Tempio. Per quale motivo? A causa degli ebrei reform, che tendono ad imitare le usanze non ebraiche, cioè a far diventare, tengono a far diventare i templi reform posti dove ci si sposa. Comunque bisogna avvisare i partecipanti ad un matrimonio, quindi chi si vuole sposare al tempio che venga, che è d'obbligo mantenere la santità del posto e che le donne devono entrare con abiti adatti e il capo coperto, sedersi nel posto loro dedicato e rimanere ben distaccati dagli uomini, in modo da non sedersi senza separazione. Inoltre bisogna avvisare la gente di non chiacchierare di cose inutili, per esempio mentre gli sposi sono nella cameretta che si sposano, ovviamente all'interno del tempio non è che la gente studia Torah, ride, scherza, parla, chiacchiera, e noi non sappiamo che tutto questo è vietato. Perché noi portiamo chiacchiere che non sono inerenti alla vita del Beta Knesset all'interno del Tempio. Allora, la gente non può chiacchierare di cose inutili, di non ridere in modo sbagliato, di non comportarsi con leggerezza e infine di non mangiare, bere o fumare, in quanto tutto questo genera profanazione alla santità del posto. Anche se la gente trasgredisce a uno solo di questi principi, soprattutto se mancasse la moralità nel vestiario, i responsabili del Tempio, siano essi benedetti dal Signore, devono con fermezza vietare la celebrazione del matrimonio all'interno del Beta Knesset. Pensate, allora, vuol dire che il Gabbai deve andare in giro al Beta Knesset a vedere come è vestita la gente, quando vi arriva il biglietto di invito, non deve essere scritto abito scuro, bisogna scrivere gonne lunghe, maniche coperte, cioè bisogna entrare in questo modo il Beta Knesset. Lo so che è complicato, lo so, siamo... Continua Rabbi Ovadia Yosef. Riunirsi in un Beta Knesset per discutere di cose riguardanti la tradizione ebraica, ad esempio sul modo di mantenere aule di studio, oppure per stabilire cose riguardanti l'osservanza alle norme, è permesso, ma se possibile che si riunisca nella parte del matroneo. Oh, attenzione, all'interno del Beta Knesset, secondo quello che riporta Rav Ovadia Yosef, ci sono luoghi più che doshim e luoghi meno che doshim. La parte delle donne
Sarda, la sua sera, lei...
No, io scherzo.
Io veramente, perché capisco che sono regole molto dure, però... Allora, lui dice, la parte delle donne è la parte che è meno kadosh, ma per un motivo molto semplice. Perché le donne non sono obbligate a venire al Beit HaKnesset. Perché la donna non ha l'obbligo di venire al tempio a pregare con Minyan. Allora, nella tradizione ebraica, la domanda che si pone il Talmud, chi è più grande? Una persona che rispetta una mitzvah perché Dio glielo comanda, o una persona che rispetta una mitzvah perché parte dalla sua coscienza a fare una mitzvah? Allora, la logica ci porterebbe nella seconda strada, una persona che non ha l'obbligo di fare una mitzvah e la fa perché la mitzvah la ama, è più grande. Il Talmud dice, ma neanche per idea, da dol a mezzuveve o se, è più grande una persona che fa una mitzvah perché Dio glielo comanda, non perché il suo cuore glielo comanda. E allora, se io vengo al Beit HaKnesset, in quanto maschio, perché devo pregare con Minyan, devo pregare all'interno del Tempio, nel momento in cui una donna viene al Beit HaKnesset, che sia ovviamente benvenuta, lo vedremo subito, va bene che la Rabbo vediamo cosa dice sulle donne che vengono al Beit HaKnesset, che sia benvenuta, ma la donna non ha la mitzvah. Non avendo la mitzvah, la parte occupata dal pubblico femminile ha in qualche modo una kedushah minore della parte occupata dal pubblico maschile che ha obbligato il maschio a venire al tempio a fare tefillah. E quindi, se proprio devi fare una riunione per decidere chi votare alle elezioni dell'Unione delle Comunità, per sapere se conviene per la vita ebraica italiana votare una lista, votare un'altra, lui dice si può fare anche in un Beit HaKnesset. Perché? Perché noi stiamo costruendo una vita, una vita ebraica all'interno della comunità. Ma è preferibile fare, visto che non si tratta di tefilà o di studio di Torah, è preferibile farlo dalla parte delle donne. Non siete d'accordo? Siete d'accordo. Come no? Perché no? Per quale motivo no? Per quale? No, non l'ho detto così, tanto lo dice lui. Vabbè, io vi ho tradotto soltanto le, tradotto solo le norme. Dice Rabbo Ovadia Yosef. Oh, adesso vediamo un altro errore. Va bene? Non è bene star seduti in un tempio con le gambe accavallate. Aspetta, guardate, io mi ricordo che allora io mi ricordo che facevo il rabbino capo di Torino. E una signora della casa di riposo si stava confidando con un'altra signora, sempre della casa di riposo, e parlava ovviamente male di mia moglie. Perché? Perché le raccontava, certo, che la moglie di questo rabbino che si mette al tempio con le gambe accavallate a fumare, quindi mia moglie non ha mai visto una sigaretta, va bene, però nella testa della gente, va bene, gli anziani sapevano che al Beit HaKnesset non si doveva stare con le gambe accavallate. Allora, Rabbo di Yosef dice così, non è bene star seduti in un tempio con le gambe accavallate, poiché questa postura è indice di superbia. Inoltre, intanto se non siete d'accordo non siete con lui, no? Allora,
superbia. Di femminilità, troppa femminilità magari.
No, ancora non lo so.
Ma anche gli uomini, anche gli uomini.
Okay. Va bene, va bene.
Ma parlava anche altra di rispetto.
Neppure, allora, continua. Però,
si accavallano le gambe con l'intenzione di appoggiare su questo un libro di preghiera in modo che sia più comoda la lettura, o una persona che viene al detto che lei si tiene a cavallo le gambe perché sta più comodo per la tefillà o vuole sentire meglio la lezione di Torah e sta più comodo in questo modo, è ovvio che se fa così è perché va bene, lo faccia. Ma una persona che viene al detto che lei si tiene a cavallo le gambe per stirarsi e per stare meglio non è il posto per farlo, quello che lui dice dipende perché lo fai, semplicemente. Vado avanti. Ma è... Poi dice, allora, ma è comunque preferibile evitare sempre in un tempio di rimanere seduti in questa maniera. E il divieto è valido soprattutto per le persone che sono note per la loro sapienza. Se tu vedi un rabbo che sta seduto in questo modo, il rabbo ti dà, inoltre il rabbo Badia Yosef ritiene che i rabbanim debbano avere sempre un comportamento diverso rispetto agli altri. L'Avodia Yosef dice per esempio che un rav è assolutamente vietato star seduto ad un tavolino di un bar all'esterno a bere il cappuccino. Perché? Perché il rav non deve dare, è molto serio lui, il rav non deve dare l'immagine, come dire, dell'eccessiva allegria e del... Il rav può avere un contatto, per esempio secondo rav Badia Yosef, secondo rav Badia Yosef ad un rav è vietato per esempio mangiare stando in piedi. Se voi per esempio dopo si va di là e si fa un banchetto, le persone normali possono mangiare tra di loro eccetera, ma un rav non dovrebbe mangiare stando in piedi, perché nel momento in cui mangia, nel momento in cui cammina, la gente si avvicina, gli fa una domanda, gli può chiedere delle cose, il rabbo non può parlare con la bocca piena, non può parlare mentre con un panino in mano, mentre parla con la gente. Allora i rabbanim devono avere sempre un contegno e un atteggiamento diverso rispetto agli altri, e quindi lui dice, soprattutto i rabbanim all'interno di un Beit HaKnesset non devono mai star seduti con le gambe accavallate o in modo come dire poco consono al ruolo che compete loro. È assolutamente vietato dormire al tempio, anche se si tratta di un sonnellino temporaneo. Ma in un Beit HaMidrash, mentre stai studiando, è consentito un sonnellino, ma mai al tempio. Quanto abbiamo detto riguarda la tradizionale norma, però se si vuole agire come persone rispettose del Signore, è bene non dormire affatto anche in un Beit HaMidrash. Ma di regola, quando si è in mezzo di uno studio, è vietato dormire anche in un Beit HaMidrash. In quanto dicono i saggi, chi sonnecchia in un'aula di studio dilania la Torah facendola a pezzi. Come è detto, il dormiglione si vestirà con abiti logori. Tu stai studiando, oppure stai facendo dei filà, un po' ti addormenti, poi ti svegli, poi ti addormenti, poi ti svegli, poi te ne vai fuori, ti sei vestito di Torah, ma il tuo vestito è come i jeans che vendono oggi, quelli tutti quanti. Non è un jeans, è a pezzi, va bene? Allora dice, in un Beit HaKnesset non si può dormire, in un Beit HaMidrash non si può dormire. Continuerà come dire Yosef. Addirittura, e qui voi direte che siamo noi ebrei, siamo matti, addirittura a chi starnuta in un'aula di studio o in un Beit HaKnesset non si deve dire salute. Ovviamente, com'è? No, voi potete avere tutta la tosse che voi, ma se io sto studiando Torah, lui dice, guardate che io non, allora questo mi è accaduto a me qualche anno fa, che stavo a Milano, stavo studiando con la Rav Michael Kadosh, che è uno del tribunale rabbinico di Bnei Berak. E mentre lui studiava con me, lui ha fatto uno saluto, io gli ho detto salute, e lui mi rispose, ricordati che è assolutamente vietato interrompere uno studio parlando di altre cose. Se tu ti abitui
adesso a dire ad una persona che starnuta, gli dici salute, quello ti risponde grazie, tu gli risponderai non c'è di che, peraltro ti dice sì perché ultimamente cioè da freddore, non lo dire a me che c'è l'antimia suocera ed è finito. Allora, per questo motivo, dice la volontà di Josefa, se una persona starnuta mentre stai facendo defilà o mentre stai, fagli così con la testa, ma vai avanti a fare defilà e non interrompere il tuo studio. È ovvio che sia, io salto sempre alla porta, è ovvio che sia assolutamente vietata la lettura di quotidiani e di giornali profani all'interno delle mura del Beta Kenes. Oh, e questa è la regola 16, è una regola che voglio leggere con calma. Non ci si possono scambiare baci al Bet Akeneser, neppure con i propri figli, in modo che ognuno fissi nel cuore che l'amore per il Signore non può essere sostituito con l'affetto per nessun uomo. Nelle comunità in cui si usa baciare colui che è salito a Sefer, è bene fermare quest'uso e annullarlo, facendo attenzione a farlo però in modo gentile. Se ciò fosse impossibile, non si causino per queste discussioni litigi. Ok, vabbè, in quanto chi agisce così effettivamente lo fa solo per dimostrare rispetto. Cioè bisogna spiegare alla gente che quando si entra al Beta Kenes si può andare, come va, come stai, ma vuoi darti i baci? Esci fuori da dentro, poi ritorni. Ma dentro il Beta Kenes non si può mai sostituire l'amore per HaKadosh Baruch Hu con l'amore per una persona. Nel momento in cui tu entri dentro il Tempio, questo non è la voglia di Yosef, questo è Talmud, quello che stanno traducendo, questo è Talmud e questo è Shulchan Aruch. Dentro al Tempio non ci si possono scambiare baci. Se una persona va a Sefer, i figli o i fratelli possono al massimo dargli un bacio sulla mano in segno di rispetto, ma non baciarsi all'interno del Beta Kenes. Anche dopo la Perasa, i genitori si danno i baci con i figli, eccetera. Questo non era come di Yosef, è Shulchan Aruch, va bene? Il libro che vi dice che è vietato mangiare carne e latte, com'è la kasherut, la mezuzah, eccetera. Nello Shulchan Aruch è scritto molto chiaramente, all'interno del Beta Kenes non è possibile darsi dei baci. Ora, se la gente dice, oh ma come ti permetti, io allora il Gabbai che cosa dice? Ok, continuate. Va bene, però a Shiur il Gabbai dovrebbe dire, questa è la regola dello Shulchan Aruch, se una persona non vuole seguire questa regola, va contro l'Alaha. Quindi poi, se una persona vuole darsi i baci lo stesso, si baci, ma è una cosa che chiaramente è vietata da tutti quanti i rabbanim. Ken?
E vuole fare una domanda, è giusto quando ci si incontra, perlomeno quando si arriva, magari è Shabbat, scambiarsi per Shabbat Shalom. Però, penso che conosci 100 persone, stai in 5 minuti a casa.
Ovvio che non si deve fare, che non si deve dire Shabbat Shalom quando si entra al Tempio. Il momento in cui tu entri, è ovvio che non si debba dire neppure Shabbat Shalom alla gente. Si fa così, si mette seduto, si prende la chiacchiera, il Shabbat Shalom, l'abbraccio, il come stai, e nel momento in cui tu cominci a dire Shabbat Shalom, il saluto, eccetera, all'interno dell'ambiente si crea una confusione tale, per cui poi alla fine, sapete, Masechet Avot, scritto nel trattato di Avot, Archek Mishachen Ra, allontanati dal cattivo vicino. Spiegava Rabbi Avigdor Nebenzal Shlita, va bene, che influenza moltissimo un cattivo vicino, molto più di un cattivo amico. Chi è il cattivo vicino? È la persona che tu conosci e non conosci, ma che con il suo atteggiamento in qualche modo ti influenza sempre il tuo modo di essere per la sua vicinanza. Ok? Quindi se una persona a tefillà al Beta Kenes parla, chiacchiera con gli altri, oppure sta seduta in modo così, oppure fa una battuta, fa uno scherzo, tu non credere di essere, come dire, la cosa non mi riguarda, perché tu vivi sempre nell'atmosfera del luogo in cui tu stai. E spiega Rabbi Avigdor Nebenzal, i cattivi vicini
sono persone da cui archec, dice Fenora, allontanati. Ora sapete che cosa dice il Pirkei Avot, chi è il cattivo vicino? Il cattivo vicino è quello che non si sa comportare il Betakenes. Uno dice, chi è il cattivo vicino? Quello che ascolta musica, che la musica di Shabbat, anche quello è un cattivo vicino. Ma l'esempio che fa il Talmud del cattivo vicino è la persona che al tempio non si sa comportare, che in qualche modo tu non lo sai, ma influenza il tuo modo di fare tefillà, il tuo modo di... Allora, bisogna fare molto tempo, possibilmente, se possibile, non ci si baci al Beit HaKnesset. Non si discute di denaro in un Beit HaKnesset. A meno che non si tratti di spese che servono per adempiere a una mitzvah. Tripolini vengono le chiamate, se lo si può fare, mitzvah. Per esempio, discussioni riguardanti tzedakah, riscatto di primogeniti, dei prigionieri o cose simili. Quello ovvio si può fare al Beit HaKnesset. Si agisca con rigore e non si controllino bollette di luce o dell'acqua o simili durante la lettura delle Zemirot o durante la lettura delle benedizioni relative allo Shema, anche se l'interruzione è breve, perché questo svierebbe la mente dalla preghiera. Una volta che hai visto la bolletta della luce hai difficoltà a leggere lo Shema. Ora continua. Oh, questa è un'altra cosa che è molto importante. Alakha numero 20, ho saltato un po' di alakhot, eh? Non si entra in un Beit HaKnesset se non per fare una mitzvah, pregare o studiare. Se si deve entrare per chiamare una persona, si entri pure. Si legga qualche versetto o si dica qualche parola di Torah, o si ascolti qualche halakha, oppure, se non sai studiare, se non sai tefillah, ci si sieda qualche istante in segno di rispetto per il posto e solo successivamente si chiami la persona desiderata. Tu entri dentro qua, il Shabbat si sta con fuori, si fa il kiddush, cioè una persona che sta dentro il Beit HaKnesset, tu la vuoi chiamare perché te ne vuoi andare a casa, entri dentro il tempio e gli dice noi stiamo andando e poi non puoi uscire. Cosa devi fare? Devi mettere un attimino seduto, devi dire Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, poi ti alzi e te ne vai. Non si può entrare al Beit HaKnesset se non usi il tempio come un posto di Kedusha. Oh, lo dice qua immediatamente. È una regola ormai consolidata e comunemente accettata che sia sempre vietato usare un Beit HaKnesset come scorciatoia. Scorciatoia, sebbene si stia recando ad adempiere ad una mitzvah, e ciò è proibito anche se ci si ferma qualche istante nel suo interno prima di proseguire. Se Gianni che abitano da questa parte del tempio assieme a Giordana devono andare dall'altra parte del Tevere e le due porte del tempio sono aperte, non si può passare per il tempio grande per arrivare prima dall'altra parte, non si può fare una scorciatoia a meno che tu non vada al Beit HaKnesset. Tu fai non volutamente per fare una scorciatoia, quando spiega, ma se tu sei dentro il tempio per studiare o per pregare e poi devi uscire, non è che dici, beh, io sono entrato di qua, allora invece che non posso fare la scorciatoia passo di qua e faccio il giro. Se non avevi l'intenzione di usare il tempio come scorciatoia, puoi fartene una scorciatoia. È l'intenzione che è importante nel rapporto col Beit HaKnesset. Ora, non si può entrare in un Beit HaKnesset per evitare un temporale, ma che piove, andiamo al tempio. Se si sta studiando Torah all'aperto e si entra in un tempio per evitare di studiare disturbati dalla pioggia, allora è permesso. Si deve fare attenzione a non entrare in un Beit HaKnesset se non dopo essersi puliti le scarpe dalla polvere e dal fango. È bene che chi entra in un luogo sacro spolveri anche i propri indumenti. Ora, sono alcune regole che riguardano i funerali. Se si può fare il funerale in un Beit HaKnesset? Assolutamente no, mai. Una bara non può entrare in un Beit HaKnesset. Ora continua, salto ovviamente delle norme. Eretz Israel.
Una domanda. Sì. E fanno andare si porta al cimitero e si farà
funzionare. Quello non è un tempio. Si chiama il betacheneso del tempio, ma quello è quello non è un betacheneso, non c'è un serfertorà là dentro. E quindi non è un betacheneso, cioè lì è il posto in cui si possono fare per filotto e per shock, ma all'interno di quel posto non c'è un serfertorà, è un betacheneso che è caratterizzato da un serfertorà. Quindi Nadara deve sempre rimanere fuori del betacheneso.
Portare
bambini
piccoli, perché è impossibile portare bambini piccoli senza dargli un bacetto, una coppa, una carezzina, due paroline.
Allora, bambini piccoli.
Io un po' che sì.
Bambini piccoli, un attimo. Guarda i bambini piccoli, allora io avevo scritto, avevo tradotto qualche tempo fa per la nascita di mio nipote, ho spiegato, visto tutti i macelli che ho fatto con i miei figli, allora quando mi è nato un nipotino ho tradotto un libro sull'educazione ebraica di Rav Volpe. Allora Rav Volpe dice così. Non si portino i bambini troppo piccoli in un Bet Hakenes. La motivazione è molto semplice, perché i bambini al tempio si annoiano. Si stancano, si annoiano, il tempio è lungo, il rabbino canta, i bambini che cosa fanno? Tu li porti al tempio pensando di educarli al Bet Hakenes. Se un bambino ha 3, 4, 5 anni si annoia, nel momento in cui a 5 anni ti insegni ad un bambino che il tempio è un posto noioso, il tempio rimarrà noioso nella sua testa fino all'età di 97 anni quando entrerà al tempio della casa di riposo. Allora un bambino si porta al Bet Hakenes, deve essere una gioia per un bambino venire in un Bet Hakenes, una sorta di premio, e i bambini possono venire al tempio, ma se è possibile, se si vuole portare, si lasciano uscire, si lasciano lavorare, però non deve mai essere noioso. Ora un bambino va educato, se il bambino si sente all'interno del Bet Hakenes rifiutato, vuole stare abbracciato a te, tu gli dici no perché qui si ama da Kadosh Baruch Hu, no? È ovvio che in questo caso si può dare un bacino al bambino, si può abbracciare il bambino, perché? Perché fa parte dell'educazione ebraica di far sentire il bambino in un luogo che è il Bet Hakenes come qualche cosa che lo coinvolge e lo fa star bene. Ma qui è diverso il dare il bacio ad un figlio adulto o ad un lì è qualcosa di particolare. Okay?
Sì, durante un matrimonio, quando gli sposi scendono dalla divana, tutti, cioè, diamo i baci, i genitori, e ci sono poi gli abili da davanti, e loro non dicono nulla.
Hanno mandato me qui questa sera? È un errore, la cosa non si può fare. Se la cosa genera litigio, no, certo che non si può fare, ma è ovvio che non si può fare, ma che rende solo questo. Ma ovvio che sì, è ovvio che sì. Che...
Signori, sono già le 10:15 e solo una cosa,
per favore, grazie,
non voglio tenervi troppo, sono già le 10:15 e cellulari al Bet Hakenes, è ovvio che i cellulari sono vietati. È ovvio che i cellulari sono vietati, ed è ovvio che è vietato anche tenere un cellulare, soprattutto durante la tefillà, in vibrazione. Oh, guardate, io quando entro al Bet Hakenes, la domenica mattina, eccetera, eccetera, mi porto il cellulare e il mio cellulare lo metto a vibrazione. È assolutamente sbagliato, contro la halakha. Spiega l'avvocato di Yosef che nel momento in cui il cellulare vibra tu non puoi non dare un'occhiata a quello che c'è scritto, e nel momento in cui tu dai un'occhiata a quello che c'è scritto tu hai già la tua testa da un'altra parte rispetto alla tefillà. I cellulari al Bet Hakenes vanno spenti. C'è un problema, è accaduto questo fatto in un Bet Hakenes di Eretz Israel. Un tale si era portato 3 cellulari al Bet Hakenes. Allora lui li aveva messi lì e cominciato a fare la Amidah. Mentre stava facendo la Amidah, un cellulare ha cominciato a suonare e ovviamente disturbava la gente, come tutti i cellulari che suonano. Che cosa ha fatto il Gabbai? Il Gabbai gli ha preso i 3 cellulari, li ha portati fuori, li ha messi in una panchina fuori del Beta Knesset, così la gente poteva fare tefillà. Questo ha finito la tefillà, è uscito, è andato a cercare il suo, non l'ha più trovato. L'ha detto, l'ho messi fuori, lui è uscito e i tre cellulari erano stati rubati. Allora lui va dal gabbai e gli dice, adesso tu mi devi ripagare i cellulari. E il gabbai gli risponde, non ti devo pagare niente perché tu disturbavi la tefillà. Adesso cosa si fa? Si va al tribunale rabbinico di Hulon. Al tribunale rabbinico di Hulon viene posta la domanda, chi ha ragione, il gabbai o ha ragione il primo? Deve, allora, sì, che cosa si fa in questi casi? Voi cosa fareste? Dipende, se siete il gabbai non pagate, se siete, però in generale voi che cosa fareste? Chi ha ragione tra i due? Come? Il gabbai, il tribunale rabbinico di Hulon. Il tribunale rabbinico di Hulon ha detto così, il gabbai deve pagare i tre cellulari. Ma se a buttare fuori i cellulari fosse stato il rabbino del Beta Knesset, il rabbino non doveva pagare. Perché? Perché il rab è in qualche modo quello che è voluto dal Tempio come l'immagine di colui che decide cos'è la halakha e che deve fare in modo che al Beta Knesset ci sia un rapporto con la tefillà. Il gabbai del Beta Knesset non deve dare alla foto. Va bene? Quindi se è il rabbo mentre vuole, però l'idea è che all'interno del Beta Knesset il cellulare non possa assolutamente essere adoperato. Vi lascio tutte le altre 30 alla porta che non abbiamo letto, perché va bene, perché se no, se avete domande sul comportamento, no, per l'altra c'è la domanda è se uno può abitare sopra il Beta Knesset, o se non può abitare, se una persona sta all'interno del Beta Knesset, può abitare sopra, può avere una camera da letto sopra il Beta Knesset. Dipende, dov'è la camera da letto, se è posta da questa parte, se con... non vi dico assolutamente niente. Come? Bene, Baruch Hashem.
Ora...
siccome io faccio lezione ogni lunedì al Tempio dei Giovani, e al Tempio dei Giovani c'è un ragazzo che viene a studiare con noi, questo ragazzo attualmente si trova molto grave, sta all'ospedale, un ragazzo che Elia è stato molto male, adesso è intubato, insomma un ragazzo che sta molto male. E questo è un ragazzo che viene ogni lunedì, non solo, ma è un ragazzo molto particolare, che tutte le volte che una persona sta male ci riempie di messaggi chiedendoci di fare tefillà per questo, per quello, per quell'altro, e adesso è lui che ha bisogno delle nostre tefillà. Allora, siccome io vorrei dedicargli una piccola Mishnah che abbiamo letto questo Shabbat, la prima delle Mishnayot di Pirkei Avot, vi chiedo veramente perdono anche se è tardi, ma io 5 minuti li voglio assolutamente adoperare. La Mishnah dice così, Akavya ben Mahalalel dice, guarda tre cose, che tu nella vita non arriverai mai a commettere un peccato. Le tre cose che devi sempre vedere è da dove provieni, dove stai andando e davanti a chi un giorno tu dovrai rendere giudizio e conto di quello che tu hai fatto nella vita. Akavya ben Mahalalel era un grandissimo chacham. Chachamim gli avevano detto, a lui discuteva, c'erano quattro cose che lui diceva e che non era d'accordo con tutti gli altri rabbanim di Eretz Israel. I rabbanim dissero a Akavya ben Mahalalel, se tu ammetti di aver torto, noi ti facciamo diventare il rabbino capo di tutti i rabbanim di Eretz Israel. E lui gli rispose, preferisco fare il lavavetri, ma io non mi presenterò mai davanti ad Akadosh Baruch Hu bugiardo. Io non sono d'accordo con voi per queste quattro cose, E io non ammetterò il contrario. I rabbanimi gli dissero: se tu non dici che cancelli queste quattro, noi ti scomunicheremo. E lui rispose: preferisco morire da solo, ma io non vado contro a quello che per me è la verità. I Chachamim, probabilmente, non si sa, discute il Talmud se lui è stato scomunicato oppure no, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ma sicuramente lui pagò nella sua vita lo scotto della verità. Se io penso una cosa, nessuno mi può dire che io devo pensare una cosa contraria perché mi conviene. Questo era Akadiyah il Mahalalel. Dice, devi guardare queste tre cose, da dove vieni, dove vai e davanti a chi tu dovrai rendere giudizio e conto. Si chiedono ai Chachamim perché lui dice guarda tre cose. Sappi tre cose, perché guardare tre cose? Commentano i Chachamim e dicono così, perché nella Torah c'è scritto per tre volte il verbo vedere. Quando il faraone dice alle levatrici ebree, guardate il tema laudnaim, guardate i bambini che nasceranno, se sono maschi li ammazzerete, se sono femmine li lascerete in vita. E la Torah usa questo verbo, guardate la nascita. Allora lui dice, la prima cosa che tu devi guardare è il guardare da dove proviene, cioè devi guardare il liquido dal quale tu provieni. La seconda cosa che la Torah ha scritto, quando Moshe Rabbeinu dice agli esploratori guardate come è fatta Eretz Israele, e lui dice devi guardare che un giorno tu non andrai, che tu stai andando verso la terra, ogni istante che passa tu hai un istante in meno in questa vita e stai andando verso la terra nella quale tu un giorno sarai sepolto, ricordati di guardare sempre questo. È la terza volta che c'è scritto il verbo vedere nella Torah, quando si parla dello tzitzit, uritemotor. E quando tu vedi lo tzitzit, devi guardare e cercare di capire il numero di mitzvot che hai fatto o il numero di mitzvot che non hai fatto. Allora lui dice sempre ricorda queste tre cose, da dove vieni, dove stai andando, e che un giorno tutto quello che farai, tu dovrai rendere giudizio e conto di quello che fai. Spiega i Chachamim di cosa significa rendere giudizio e conto di quello che si sta facendo. Allora ci sono solo due commenti che io voglio riportare. Il primo commento dice così, perché giudizio e conto? Non è la stessa cosa? No, dicono i Chachamim. Tu davanti alla Kadosh Baruch Hu un giorno dovrai rendere il din, il giudizio di quello che tu hai fatto nella vita. Ma non basta quello. Ogni persona viene giudicata per due volte. Viene giudicata per quello che lui ha fatto e quello che lui ha fatto come ha influito nella vita degli altri. Tu vai al Beta Knesset, tu fai confusione, tu non fai tefillà, tu ridi, tu scherzi, tu giri, tu parli. Un giorno sarai giudicato per come hai trattato il Beta Knesset, ma sarai giudicato anche per come gli altri hanno subito il tuo modo di comportamento all'interno del Beta Knesset. Questo è il Din e il Cheshbon. Il commento che dà il Gaon di Vilna dice così, che ogni persona verrà giudicato nella vita per due cose. Uno, per le azioni negative che ha fatto e per il tempo che ha buttato via nella vita. Zein Cheshbon. Tutte le volte, Kadosh Baruch Hu, il Gaon di Vilna, che ha dato questo commento, lui aveva un quadernino. Tutte le volte che lui nella vita perdeva tempo, scriveva nel quadernino, oggi ho perso, e a Yom Kippur, quando faceva Tachanun, prendeva il suo quadernino e piangeva su tutto il tempo che aveva perso nel corso dell'anno. Non so se avete mai sentito parlare di Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein è stato il più grande maestro americano, più grande ovviamente è nato in Russia, poi viveva, è andato ad abitare a New York, è stato il più grande maestro americano. Un giorno lui fece quello che si chiama Si'um Ashas, fece una festa perché aveva finito tutto il Talmud. Fece una grande festa, invitò tutti i suoi alunni, anche un alunno andò dal Rabbi Moshe Feinstein e gli disse, Arabo, tu mi devi spiegare una cosa, ma tu nella tua vita avrai finito il Talmud a 300 volte, ma per quale motivo tutta questa grande festa perché hai finito il Talmud? Lui gli rispose, perché il Talmud è questo, questa volta l'ho finito mentre aspettavo l'autobus. Va bene, lui mentre aspettava l'autobus studiava Talmud e nel tempo in cui aspettava l'arrivo del 62 che porta a Piazza Bologna, va bene, lì ha finito tutto lo shas. Spiega il Gaon di Vilna perché buttare via il tempo nella vita, ma non conviene, che tanto poi alla fine il tempo non torna. E il terzo commento che dà Rav Victor Nebenzal, che ho citato prima, io l'ho studiato con lui, quindi ho un affetto un po' particolare, lui dice così, che davanti a Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu ti farà un giudizio, tu dirai il din, va bene, tu dirai lui ti chiederà il giudizio e tu darai il tuo giudizio. Però tutte le volte che tu dirai quello che nella vita hai fatto, tu avrai sempre una scusante. Cioè tu potrai dire sempre da Kadosh Baruch Hu, sì è vero, io mi sono comportato così, però per questo motivo. E questa è la fregatura. Perché un giorno Kadosh Baruch Hu ti dirà, perché non hai studiato Torah? Tu gli dirai, perché non ho studiato Torah, perché non sono stato educato, non avevo la testa pera, non... A chi Kadosh Baruch Hu ti dirà, allora per quale motivo, se tu non hai studiato Torah, tu sei ingegnere? Allora vuol dire che tu nella vita, quando vuoi studiare qualche cosa, tu ce la fai. In realtà, spiega Rav Victor Nebenzal, l'ultima parola sarà sempre di Kadosh Baruch Hu. Tu avrai tutte le scuse di questo mondo, ma poi alla fine l'ultima parola sarà di Kadosh Baruch Hu. Questo ragazzo che viene a studiare con noi ogni lunedì, non butta via il suo peso, appena può, studia. Questo è un ragazzo che sta molto attento, che devo dire che con il suo atteggiamento tu non puoi che imparare da lui, e non per farne il panegirico, perché è assolutamente la realtà per chi lo conosce, da un ragazzo così si può imparare solamente qualche cosa di positivo. Quindi noi chiediamo per favore da Kadosh Baruch Hu che ce lo rimandi in mezzo alla nostra comunità come era esattamente prima. Ecco, questa è la richiesta, senza tante tefillot, senza tanti salmi, è una cosa che noi chiediamo da Kadosh Baruch Hu, per favore che ce lo rimandi nel nostro Beit HaKnesset e che sia di esempio su come si comporti in un Beit HaKnesset, perché lo è da sempre, a meno che ne hai da sempre.
Ricordo che il prossimo incontro sarà martedì prossimo con Rav Carucci. C'è un buffet là? Grazie.